La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet, da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Ben ritrovati per l'ultimo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso, la puntata del venerdì. Siamo ormai nella vigilia della partitissima di Ferrara che si giocherà allo Stadio Mazza, ricordate alle 17.30, domenica SPAL Ancona, una bella partita per tanti motivi che noi naturalmente seguiremo e ne parleremo diffusamente in serata. La buonasera vi giunge dallo studio numero 2 di Radio Tua, studio particolarmente affollato questa sera, la voce che sentite è quella di Paolo Papili, al coordinamento tecnico e il nostro direttore Stefano Fera, e poi Rico Parterra con l'amico, il collega, la voce che ormai state imparando ad apprezzare, che è quella di Cristian Camilletti. Ciao Cristian.
Buonasera a te Paolo, buonasera Stefano, buonasera al popolo biancorosso.
E come ogni venerdì non può mancare Ferdinando Vicini, altra voce che ormai amiamo, amate. Ciao Ferdinando, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera a chi è all'ascolto, buonasera a chi è in studio, buonasera alla regia.
Buonasera a tutti. 334 3520 488 in SMS e WhatsApp, perché abbiamo anche quest'anno introdotto questa possibilità, perché il dialogo con voi ci piace particolarmente. Diretta @radiotua.it per pensieri più lunghi, più corposi, e poi su Facebook, su Twitter, le frequenze 98500 92.2, streaming audio e video al sito www.radiotua.com. Allora, SPAL Ancona, tanti ospiti questa sera, inizieremo a breve ad illustrarvi la giornata, inizieremo soprattutto a dare spazio a chi ci farà compagnia in questa ricca puntata. In particolare daremo il benvenuto dopo il break pubblicitario a Daniele Casiraghi, ma prima vogliamo chiudere un po' il cerchio, come arriva l'Ancona a questo appuntamento? Prima Ferdinando Vicini e poi Cristian.
Arriva con tutti gli effettivi a disposizione e arriva secondo me leggermente preoccupata, come è giusto che una squadra sia quando ha davanti la prospettiva di giocare una partita in casa della squadra più forte del campionato, perché di questo si tratta, no? E quindi è ovvio che anche dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'assetto tattico, questa non è una partita come le altre. Poi entreremo nel merito, ma anche lo stesso Cornacchini per tutta la settimana ha provato cose diverse, un po' diverse dal solito, diciamo. Sarà un'Ancona un po' diversa al Paolo Mazza.
Una partita difficilissima per l'Ancona, che però non sarà sola, e questa è una buonissima notizia, perché il dato di poco fa parla di circa 380 tagliandi emessi. Ci sarà tempo intanto fino a questa sera 19.30, poi si replica domani, quindi Ancona sostenuta a gran voce per una partita speciale, per il gemellaggio, per tanti motivi, quindi difficile sul campo. Però Cristian,
I ragazzi questa volta non saranno per niente soli. Poi 380 tagliandi, con sempre il discorso legato, porta due amici, quindi in teoria si dovrebbe anche triplicare il numero, se
sì,
non
sarebbe,
erro.
Sarebbe veramente una bellissima cosa, proprio perché l'Ancona in trasferta è una gara davvero speciale, farà molto caldo a livello numerico, a livello di presenze, sarà appunto seguitissima, quindi
sì,
fa molto piacere.
L'anno passato è stata veramente una bellissima atmosfera, una bellissima giornata in quel di Ferrara, speriamo che si replichi anche quest'anno. L'anno scorso, se non erro, finì con un pareggio
0-0,
a Ferrara,
sì.
Quest'anno è una gara molto più complicata, perché l'anno scorso ricordiamo che la SPAL aveva i suoi problemi. L'Ancona invece andava molto bene, quindi fu un ottimo punto. Come magari se becchiamo un punto nella giornata di domenica, questa volta sarà un punto che forse ne vale tre. se vediamo come va appunto la SPAL, che ha veramente una bella corazzata. Guardavo proprio nel pomeriggio prima di venire in onda la rosa della squadra della SPAL, veramente mette paura, cioè, ha le punte che onestamente Cellini, che nonostante i suoi 34 anni già mi sembra arrivato a quota 5 gol, qualcosa del genere, però ha soprattutto gli esterni molto pericolosi che daranno molto da fare, molto fastidio alla nostra retroguardia, e soprattutto gioca con un centrocampo molto folto che, vedendo come è abituata la nostra squadra a giocare, magari mister Cornacchini sceglierà proprio un modulo nuovo rispetto a quello che siamo abituati a vedere.
Hai detto di Cellini, ma come dimenticare Zigoni, che è il bomber della squadra, Finotto, Cottafava in difesa, insomma
Lazzari,
una partita molto, molto tosta, però siamo sicuri che i nostri daranno il meglio. Vediamo un po' il quadro della giornata a questo punto. Intanto vi ricordo la linea SMS 334 35 20 488. La giornata che andremo a vivere è la numero 14, Rimini, Sant'Arcangelo, Prato, Tutto Cuoio, Maceratese, Carrarese, Lucchese, Teramo, Lupa, Roma, Savona, Pistoiese, Arezzo, Spalla, Ancona e Pontedera, Pisa, con la solita spalmatura di tutte le gare, cioè, come al solito non ci facciamo mancare nulla. Partita alle 15, alle 17:30 per Rimini, Sant'Arcangelo e Prato, Tutto Cuoio, la giornata di domani, di sabato, e poi le gare, la maggior parte spalmate nella giornata di domenica, con Maceratese Carrarese alle 14, Lucchese Teramo, Lupa Roma Savona, Pistoiese Arezzo alle 15, Spalla Ancona 17:30, e poi il posticipo dei posticipi sarà lunedì sera nel derby Pontedera Pisa. Piccola curiosità fatta notare proprio ieri dal nostro direttore Stefano Fera alla voce di Andrea Carloni sulla direzione arbitrale: ci siamo un po' lamentati quest'anno, forse mai come ci era capitato in passato di fare, perché crediamo sempre nella buona fede, non ci piace tanto di parlare di delle giacchette che una volta erano nere, adesso sono coloratissime. È stato designato Ferdinando un fischietto che alla sua vera prima apparizione in un campionato professionistico, dopo aver, stiamo parlando di Mainardi di Bergamo, sì, dopo aver diretto gare un pochino più morbide del campionato primavera.
Sì, veramente devo dirti che proprio perché avevo notato questa cosa quando è uscita la designazione arbitrale, ne parlavo con un collega, che un amico che è un ex arbitro, e negli ambienti, sai che diciamo la verità, no? L'ambiente arbitrale è un ambiente molto chiuso, si conoscono un po' tutti, si parla. Di questo arbitro parlano come di un astro nascente, come di uno che potrebbe diventare presto scalare
il nuovo Collina.
La gerarchia, beh, adesso questo. Però comunque insomma un arbitro che è destinato a salire parecchio.
Beh, in bocca al lupo anche a lui.
Un arbitro che, pur essendo giovane, è di grande personalità. Perché, parliamoci chiaro, no? Quando uno fa l'esame alla figura dell'arbitro pensa, normalmente così si pensa, in casa voglio un arbitro giovane e condizionabile, fuori casa voglio un arbitro esperto, sempre nella convinzione che l'arbitro giovane è più condizionabile, meno esperto, invece l'arbitro esperto fuori casa dovrebbe essere garanzia di maggiore autorevolezza e di personalità, quindi non subire il pubblico, perché intendiamoci, l'abbiamo visto l'anno scorso, che lo stadio della SPAL, il Paolo Mazza, sarà ben popolato e ben frequentato, lo era l'anno scorso con una squadra in difficoltà, figuriamoci quest'anno con una squadra che veleggia in vetta alla classifica, che punta decisamente alla Serie B, quindi ci saranno i nostri che popolano il settore ospite, ma ci sarà anche un folto pubblico di casa.
Andremo vicino alle 6.000-7.000 presenze,
sì,
questa
sicuramente,
volta.
Sicuramente.
Speriamo che lo spettacolo non sia rovinato dalla nebbia che in questi giorni incombe. Abbiamo visto non abbiamo visto nulla praticamente in Coppa Italia ieri sera a Reggio Emilia per la sfida tra Sassuolo e Cagliari di Coppa Italia, dove la nebbia ha fatto da padrona.
Abbiamo intravisto.
Intravisto la partita e soprattutto lo chiederemo al nostro collega di Ferrara, Alessandro Sovrani, che ci illustrerà bene la formazione biancazzurra. Ha condizionato anche gli allenamenti della settimana proprio degli uomini di Mister Semplici. Comunque, questo ed altro a tra pochissimo. Ampia introduzione, ampia illustrazione questa sera nel preambolo appunto biancorosso. Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Paolo Papili nell'attacco con... non è il tridente dell'Ancona, della nostra trasmissione.
Sarebbe preoccupante.
Sarebbe preoccupante, ma qualcosa ancora Ferdinando riesce a proporre al centro dell'area con il nostro direttore Stefano Fera, inossidabile alla parte tecnica. 334 35 20 488, sms, whatsapp, pubblicità, state con noi.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3536. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Buonasera, se vogliamo parlare siamo nella seconda parte, la pubblicità è finita.
Allora, stavamo discutendo a microfoni spenti,
stavamo parlando dei numeri. Buonasera, buonasera.
State controllando. Bisogna anche ricordare che c'è un davanti alle quinte e un dietro le quinte pure, della trasmissione, il bello della radio, insomma anche quello, perché non si vede. Insomma, si vede anche, se accendete la webcam, dal nostro sito su Facebook, quindi da Facebook e dal nostro sito www.radiotua.it.com
è uguale, okay. Trovate appunto i bei faccioni di chi sta conducendo questa sera, ovvero sia Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti, con Paolo che entra e esce perché sta preparando l'attrezzatura. Disveliamo anche che sta preparando l'attrezzatura per domenica.
Sì, ricordiamo i contatti allora, Stefano 071 89 66 50, numero di telefono, comunque poi sms e whatsapp 334 35 20 488, email diretta @radiotua.it se volete scriverci. E insomma, dicevamo, un gran numero di spettatori biancorossi che si apprestano ad arrivare proprio in quel di Ferrara, pronti a sostenere in questa difficilissima trasferta che, appunto, numeri alla mano, non sarà per nulla facile.
No, io penso che saranno a quota 500, arriviamo sicuro, credo. E se si pensa che, ma penso che la supereremo, se si pensa che domenica scorsa erano intorno ai 650-660 paganti, no, è strano vedere che alla fine in una trasferta ci sono tanti tifosi quanti per una gara casalinga. E questo fa anche pensare. Anche l'anno scorso ci fu quest'esodo, c'è il gemellaggio, ci sono tante ragioni storiche per cui questa trasferta è così frequentata. Peccato che questo sia un caso raro nell'arco del campionato, perché è così purtroppo. Ecco.
Ok, allora diamo il benvenuto intanto a Daniele Casiraghi, che abbiamo in linea. Pronto Daniele, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao, bentornato a Radio Tua.
Ciao Daniele, è la seconda volta che ci sentiamo oggi.
Ciao.
Allora Daniele, come è stata questa settimana di preparazione a questo match difficile con la SPAL?
No, una settimana intensa dove abbiamo lavorato molto col mister e l'abbiamo preparata bene questa partita e siamo consapevoli che andremo a Ferrara per cercare di fare il nostro gioco e di fare una gran partita.
Sì, ti ripeto la domanda Daniele, tu domenica scorsa contro il Pontedera hai osservato in sostanza un turno di riposo, con Acchini ha deciso di farti riposare, ricordiamo che le avevi giocate tutte mi pare dall'inizio, no? Tu non avevi saltato nessuna partita. E ecco, quindi ti appresti a ritornare nell'11 titolare. Ecco, questo avvicendamento, questo turno di riposo, come l'hai vissuto?
No, turno di riposo perché che ci sta alla grande, siamo tutti, lavoriamo tutti bene, quindi chiunque giochi dà tutto per la maglia. Vedevo anche io che comunque le ultime partite magari facevo un po' più di fatica, adesso però, come ho già detto, questa settimana ho lavorato alla grande e sono pronto a rientrare per fare una gran partita.
Quindi il discorso del direttore sportivo Sfrappa, fatto lunedì, che aveva osservato qualcuno dei calciatori che nella prima parte del campionato erano stati trainanti, li aveva osservati un po' affaticati, era corretto insomma?
Vabbè, ma dopo 12 partite ci può stare magari un calo fisico, però l'importante era rimanere concentrati e comunque dar tutto quello che avevamo, e questo credo che chiunque abbia giocato l'abbia sempre fatto.
Senti, cambiamento tattico in vista per la partita di Ferrara con la SPAL, ricordiamo prima in classifica 21 reti fatte e 6 subite, e cambiamento tattico che ti coinvolge pienamente, perché probabilmente, almeno che Cornacchini non cambi idea nelle ultime ore prima della partita, dovresti svolgere il compito del trequartista a sostegno dietro al centravanti, dietro l'unica punta, no? Ecco, ti piace questo ruolo?
Sì, è un ruolo che dove mi trovo bene, mi piace molto, però ripeto, cerco di far quello che mi chiede il mister, qualsiasi sia il ruolo, quindi l'importante è sempre dar tutto in campo per la squadra e questa è la cosa che conta, poi qualunque ruolo sia, l'importante è far questo.
Potresti anche incrementare il tuo bottino, no? Ci dicevamo oggi che un tuo rammarico è che hai realizzato due reti e hai avuto qualche altra occasione, forse potevi essere un po' più su nella classifica cannonieri, no?
Sì, un po' di rammarico c'è perché so di aver avuto delle occasioni dove potevo e dovevo far gol, però ci sono ancora molte partite e spero di riuscire a fare altri gol che portano punti alla squadra. Speriamo di farcela, ce la metterò tutta.
La forza della SPAL?
La forza della SPAL è sicuramente che è una grande squadra e ha dei giocatori nel reparto offensivo che sono molto, molto forti, quindi cercheremo di farli giocare il meno possibile e sono sicuro che ce la faremo.
Allora, intanto c'è un messaggio da parte di Gianni Red Bull che scrive: la SPAL è la squadra più forte sulla carta, però sul campo ancora non l'ha dimostrato, anche se i numeri dicono che sta in testa. Quindi andiamo senza timori, non è il Teramo dell'anno scorso.
Sì, la SPAL sappiamo tutti che è una squadra fortissima, quindi che sia lì davanti credo che non abbia stupito nessuno. Noi invece siamo lì davanti perché credo che ce lo siamo meritati, quindi come ho già detto andremo a Ferrara e faremo il nostro gioco e sono sicuro che potremo far punti tranquillamente.
E Daniele, dopo 13 giornate di campionato, come sta la squadra fisicamente? Sta bene o c'è un po' di calo? Perché vedendo anche i numeri delle ultime 5 giornate, insomma, abbiamo visto che sono stati persi un po' di punti per strada, perché una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta.
E no, magari un calo fisico ci può stare, però la squadra sta bene, la squadra lavora sempre al massimo durante la settimana e fa quello che chiede il mister. Poi tante partite sono state anche determinate da vari episodi, quindi continuiamo a lavorare come stiamo facendo, che torneranno anche i punti sicuramente.
Certo, poi una squadra questa che ha dimostrato, soprattutto in trasferta ultimamente, di andare veramente a gonfie vele, quindi di non aver paura di nulla. L'unica cosa è che magari se all'inizio ci davano un po' come una squadra, diciamo, giovane che... tra virgolette debole, mettiamola così, senza offendere nessuno, però poi magari nel corso delle giornate invece gli avversari hanno imparato a conoscerci e adesso magari ci temono, quindi ci studiano un po' di più, che dici?
Oh, beh, può essere sicuramente anche questo, che magari le preparano meglio le partite quando giocano contro di noi, però sì, credo che nessuno se lo aspettasse che ci saremmo trovati a questo punto, quarti in classifica, e credo che non abbiamo rubato niente, ce lo siamo meritati perché lavoriamo sempre bene e dobbiamo solo continuare così.
Sì, e ultima cosa, Daniele, preferisci affrontare in questo momento, preferisci affrontare la SPAL sul suo campo o avresti preferito incontrarla al Del Conero?
Ma credo che sicuramente al Del Conero è molto più bello, perché comunque è casa tua, c'è la gente della tua città che comunque ti segue, però ho letto...
Sì, io dicevo anche tatticamente, no? Questa squadra che insomma in casa sarà comunque costretta a fare la partita, magari l'avrebbe fatta, avrebbe dovuto farla anche al Del Conero, però... è anche diverso, insomma, un po' l'atteggiamento. Non a caso la SPAL ha perso anche in casa con il Pisa, ricordiamolo.
Come ho già detto, sappiamo che la SPAL è una squadra fortissima, però che ha perso anche col Pisa e ha in casa anche perso, quindi andremo là e cercheremo di fare la nostra partita.
Allora Daniele, c'è un telegramma da parte di Dorico che ti scrive: Casiraghi, ricorda queste parole, domenica segni. Tocca ferro.
Va bene, speriamoli. Poi l'importante è che vinca la squadra, chiunque faccia gol non è importante. L'importante è vincere e regalare ai tifosi una vittoria in trasferta, Ferrara.
Dove, te lo diciamo noi, l'Ancona non vince da lontano 1969-70, pensa, quindi sono 45 anni che l'Ancona non vince a Ferrara.
Allora dai, sarà la volta buona questa.
Speriamo, cioè, ce lo auguriamo tutti quanti. Allora, 334 35 24 188 per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp, se volete scrivere per porre delle domande a Daniele Casiraghi. E, intanto andiamo, aspetta che ti leggo al volo il messaggio di Gianluca. Allora, tante belle sfide tra Estense e Dorici, lo scorso anno al Mazza terminò 0-0, domenica tutti a Ferrara e Ancona e Ferrara, nessuno ci separa, saluti e tutta la redazione sportiva, grazie da Gianluca. Ciao Gianluca, buonasera a te. Esatto, c'è questo gemellaggio, che dici Daniele, questo gemellaggio tra Ancona e Ferrara? Te ne hanno parlato, ne hai sentito già parlare di questa forte amicizia che c'è tra queste due tifoserie?
Sì, sì, ho sentito parlare questa settimana, ho visto anche dei video e sarà sicuramente emozionante anche per noi vedere tutta questa gente e le tifoserie gemellate, sarà bellissimo e sarà anche una motivazione in più per dar tutto per questa maglia.
Va bene, Daniele. Noi ti ringraziamo, non so se Ferdinando vuoi fare qualche altra domanda?
No, lasciamo Daniele che abbiamo già torchiato abbastanza, lui domattina avrà la rifinitura, giusto Daniele? Poi partirete,
esatto.
La squadra è al completo, tutti disponibili, correggimi se sbaglio, non c'è nessuno che è fuori.
Tutti a disposizione.
Tutti a disposizione. E quindi insomma c'è la convinzione, come ci dicevi, di potersela giocare anche sul campo della capolista, giusto?
Sì, sì, come abbiamo sempre fatto, ce l'andiamo a giocare e faremo quello che ci ha chiesto il mister e sono sicuro che potremo dire la nostra.
C'è un ultimo messaggio per te, poi ti salutiamo veramente, da parte di Luca: più cattiveria Daniele, solo così uscirà tutta la tua qualità.
Va bene, sarà fatto.
Mi raccomando, non troppo cattivo, sennò magari esci con un rosso. Quindi stai...
Va bene.
Quindi contieniti un po'. Grazie
bene,
Daniele, grazie, troppo gentile.
Ciao,
ciao e in bocca al lupo per domenica. Ciao.
Crepi, grazie.
Ringraziamo allora Daniele Casiraghi che è stato l'ospite di questa sera all'interno di Punto Biancorosso, ultimo contatto della settimana. 334 35 20 488 SMS WhatsApp se volete interagire con noi, anche via email diretta @radiotua.it. Insomma, Ferdinando, come la vedi questa partita?
Ma io credo che quello che si è visto durante la settimana con Cornacchini intento a preparare questo 3-5-1-1, che è un modulo che forse Cornacchini aveva proposto contro il Sant'Arcangelo, se non ricordo male. Allora c'era Bussi davanti e Casiraghi subito dietro, qui in questo caso dovrebbe esserci Cognini con Casiraghi subito dietro. È sicuramente un modulo cauto, ecco, un modulo che Cornacchini adotta cercando di fare la contropartita, quindi cercando di lasciare alla SPAL l'iniziativa e quindi di giocare in contenimento e poi aggredire gli spazi con l'idea di mettere Casiraghi in condizioni di sfruttare le seconde palle, perché si giocherà su Cognini per poi sfruttare la seconda palla, e anche di puntare su possibili errori che la SPAL commetta, cercando di vincere e quindi di portare a casa i tre punti, perché credo che Cornacchini abbia visto un po' come l'ha impostata il Pisa nell'ultima partita casalinga, che la SPAL ha perso appunto contro i nerazzurri di Toscana, e credo che questo lo abbia ispirato per una volta nel cercare di giocare sull'avversario.
Esatto, infatti un modulo col centrocampo a 5 che non è proprio nelle corde di Giovanni Cornacchini.
Sì, no, ma poi soprattutto è la composizione della linea dei 5, perché un conto è giocare col centrocampo a 5 ma con due esterni che sono due esterni offensivi, un conto è giocare con un centrocampo a 5 i cui esterni sono Parodi a destra e Pedrelli a sinistra, che sono sostanzialmente giocatori molto più portati a difendere piuttosto che ad attaccare.
Perfetto. Allora, intanto ci colleghiamo proprio con Ferrara, dove abbiamo il nostro amico di Telestense, Alessandro Sovrani. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti.
Alessandro, allora dicevamo, non so se eri già collegato, dicevamo che Cornacchini, almeno per quello che abbiamo visto in settimana, sta preparando un'Ancona abbottonata, o perlomeno abbottonata più del solito, mettiamola così, con un centrocampo a 5 con due esterni che sono sostanzialmente due giocatori più di contenimento che di spinta.
Beh, ormai il suo collega Leonardo Semplice è abituato a queste situazioni tattiche, perché da alcune settimane a questa parte tutte le avversarie della squadra, evidentemente dimostrando di temere la formazione bianco-azzurra, pensano prima di tutto a cercare di bloccare le fonti del gioco dell'undici ferrarese, gioco che si sviluppa molto sulle fasce esterne e di conseguenza spesso i tecnici delle squadre che affrontano la SPAL cercano appunto di mettere dei mediani, dei difensori per cercare di bloccare le incursioni a destra di Lazzari e a sinistra, dipende poi da chi verrà impiegato, da Semplici o di Mora o di Beghetto. La stessa tattica l'ha adottata il Pisa, l'ha adottata la Maceratese, l'ha adottata la scorsa settimana Sant'Arcangelo. La Spal chiaramente soffre un po' queste situazioni, perché gli spazi ovviamente si riducono e sta cercando anche di fare tesoro dell'esperienza maturata in queste gare, ovvero quella persa a Macerata e quella persa in casa con il Pisa, puntando ad evitare di sbilanciarsi, puntando ad evitare di perdere palla soprattutto centralmente. Sotto questo profilo sta lavorando Semplici. Domenica a Sant'Arcangelo si sono visti i frutti, però ricordiamoci Sant'Arcangelo e Savona, che sono le ultime due squadre affrontate dalla SPAL in trasferta, non hanno certamente i valori e tecnici e di esperienza di una Maceratese, di un Pisa e dello stesso Ancona. È chiaro che la SPAL, a mio giudizio, cercherà, nel caso in cui l'Ancona si racchiuda tutta dietro la linea del pallone o quasi, di far girare palla ripartendo dalla retrovie per non correre rischi, e questo è un atteggiamento che Semplici ha fatto molto spesso adottare ai suoi, cioè cercare di stanare l'avversario o perlomeno cercare di evitare di lasciare spazi ai contrattacchi delle squadre che i biancoazzurri affrontano e affronteranno. Diciamo che in realtà l'unica volta in cui la Spal si è esageratamente sbilanciata è stata proprio con il Pisa, dopo aver subito il gol dell'1-1. Primi 45 minuti dominati, poi è arrivata la rete del pareggio della formazione di Gattuso. A quel punto la Spal si è fatta prendere dalla fregola, dalla smania di riportarsi in vantaggio. Al Massa c'erano 6.000 spettatori e ha perso malamente una palla sulla sua tre quarti, centralmente Lazzari, che è un esterno, e qui è ripartita mentre si alzavano tutti i compagni di squadra la manovra del Pisa. È arrivato il gol del 2-1. A quel punto la Spal ha risentito anche psicologicamente del contraccolpo del sorpasso, e in realtà non è più riuscita ad impensierire quasi la difesa della formazione di Gattuso. Però ricordiamoci i tre centrali del Pisa, che sono giocatori veramente di un alto livello rispetto alla categoria, quindi
ecco,
non c'erano più spazi.
Ecco, esattamente questo mi sembra anche il canovaccio tattico che Cornacchini pensa di proporre domenica, no? Proprio, tu l'hai fotografata perfettamente, quindi esterni difensivi, più difensivi che di spinta, una difesa a tre molto stretta con giocatori di struttura, e poi la ricerca degli spazi una volta che la squadra entra in possesso di palla, no? Questa è un po' la ricetta anti-SPAL che ormai tutti stanno cercando di adottare. È un po' il destino delle squadre più forti, trovare avversari che giocano a specchio, no? con la squadra.
Guarda,
più forte.
Stessa cosa ha fatto la Maceratese, si è chiusa in 11 dietro la linea del pallone. La differenza un po' rispetto alle altre squadre è che la formazione di Bucchi aveva due esterni che voi conoscete piuttosto bene,
sì, sì, certo,
abili e veloci nel ripartire. E qui è arrivato il gol, poi la spalla non è più riuscita ad impensierire la retroguardia della Maceratese, anche perché in quel giorno si è giocato su un terreno di gioco che era più simile a un campo di patate che a un campo di calcio.
E andare andare
qualcuno
in vantaggio.
Qualcuno maligna.
Innaffiato. Dico innaffiato ad arte,
qualcosa. No, non rullato, no, fosse stato innaffiato forse avresti avuto maggiori possibilità, era molto gibboso, non, di norma si rullano i campi, ma queste sono sempre le malignità e le scuse che cercano di accampare un po' tutti quando le cose non vanno nel migliore dei modi.
Sì, però comunque diciamo che quando il campo è pesante andare in vantaggio è tanta roba, perché sì, chi insegue fa più fatica, chi deve proporre gioco fa ancora più fatica che in condizioni normali, no? Perché insomma,
poi non scordiamoci i valori della difesa della Maceratese, Faristi e compagni, come si diceva in precedenza, Di Rizzuzzo e compagnia, per quanto riguarda il Pisa, sono giocatori che tra esperienza, qualità e fisicità in Lega Pro sono invidiati da tanti.
Assolutamente, lo dicevamo anche in un'altra occasione, la difesa forse la Maceratese è stata un po' sottovalutata, no? Proprio come potenzialità, perché se tu leggi...
Guarda, a mio giudizio un limite della Maceratese può essere quello della rosa ridotta all'osso.
Sì, la profondità della rosa, sì, questo è vero.
Esattamente al contrario della SPAL, che ha 20 titolari sistematicamente semplici, quando nota un giocatore che ha un poggio di corda... è un po' sottotono, lo cambia e non ci sono problemi. Cioè, l'unico giocatore, a mio giudizio, da cui non può prescindere questa squadra e la cui assenza verrebbe pagata a caro prezzo, è Cottafava, il regista del reparto difensivo. Tutti gli altri, in un modo o nell'altro, sono intercambiabili con quelli che di norma partono dalla panchina, visto che non si parla più di tribuna. Il vantaggio di Semplici è anche il cammin facendo, durante la gara, quando si volta e guarda chi è in panchina, agli giocatori che nel 90% dei casi equivalgono a quelli che sono in campo. Non
e, è quindi, cosa di e quindi conto. Ha delle alternative valide per poter sparigliare le carte anche dal punto di vista tattico, no?
Ma tatticamente ti direi che in rarissime circostanze ha adottato moduli diversi, l'unica variante è costituita, perlomeno sino ad oggi, eventualmente dall'ingresso della terza punta. La Spalla in alcuni frangenti ha giocato con il 3-4-3, mossa che ha dato dei frutti in qualche occasione, non con il Pisa ad esempio. Con il Pisa, nel momento in cui è passato questo modulo, la Spalla non ha più trovato un minimo di razionalità a centrocampo, quindi non è più riuscita nemmeno a gettarsi all'arrembaggio, ecco, per cui...
a proposito di dei 20 titolari, diciamo, ecco, secondo te proviamo ad abbozzare una formazione, come giocherà la Spalla domenica?
Guarda, è un bel rebus, nel senso, partiamo dalle certezze, d'accordo, Branduani tra i pali e qui non ci sono problemi. I tre centrali direi che dovrebbero essere da destra Silvestri, Cottafava e Ceccaroni, perché Gasparetti è rientrato in gruppo solo all'inizio della settimana, quindi non penso che, almeno non, questa è la sensazione che abbiamo noi, che rientri domenica, a meno che proprio non ci sia un piccolo problema legato alle condizioni di Silvestri, che ha preso una botta a Sant'Arcangelo, però direi che i tre centrali sono questi. Poi partiamo sugli esterni, a destra certamente giocherà Lazzari e qui non ci piove. A sinistra potrebbe essere confermato Beghetto, che sta facendo molto bene, però potrebbe anche nuovamente tornare nel ruolo a lui più congeniale, il ruolo per il quale è più abituato a giocare, Mora certamente una maglia l'avrà. Esterno sinistro o sulla sinistra di tre centrocampisti, questo è un bel rebus, e chiaramente qualora Mora dovesse abbassarsi si libererebbe un posto a centrocampo, potrebbe essere preso da Di Quinzio. Dovrebbe rientrare, domenica gli è stato concesso un turno di riposo perché stava attraversando un periodo un po' di appannamento in cabina di regia, Castagnetti sul centrodestra. Anche qui gli interrogativi sono tutti qui. Potrebbe rientrare De Vittis, che è un giocatore che per la categoria è veramente un lusso, come ben saprete è stato fermo di 16 mesi per un doppio problema ai legamenti delle ginocchia, oppure potrebbe essere confermato Spighi. Poi in attacco ci sono tre giocatori che si equivalgono, che sono Cellini, Finotto e Zigoni. Diciamo che dopo la doppietta di domenica Zigoni dovrebbe essere confermato, l'altra maglia se la giocano Cellini e Finotto. Se io fossi costretto a mettere giù gli 11 per la classica tabella, diciamo che metterei Cellini. Questi sono, questa è la situazione. Semplici, non ci svela mai le sue intenzioni, qualche cosina lascia trasparire, però specialmente per quanto riguarda il centrocampo e la posizione di Mora, perché lui sa che se poi dice Mora gioca a centrocampo gli ricostruiamo la formazione completamente, ci lascia sempre così a tentare di indovinare, anche perché poi la seduta di rifinitura, quella di domani, la fa svolgere a porte chiuse, per cui l'allenamento da cui potrebbero emergere le sue intenzioni
non lo
vede,
lo vedono
solo i dirigenti.
E comunque dal 3-5-2 non si scappa, no?
No, 3-5-2 o 5-3-2, chiamalo come vuoi, perché poi...
Vabbè, qui siamo sempre sui discorsi sui massimi sistemi, perché esatto. Anche quello dell'Ancona potrebbe essere interpretato in un senso o nell'altro, perché però, insomma, poi fa premio in questi discorsi le caratteristiche degli esterni, se sono due esterni.
Ecco, diciamo che la SPAL, in qualsiasi modo, sia che giochi Mora o Beghetto a sinistra, considerando che sulla destra c'è Ladri, sono giocatori molto molto offensivi.
Non credo che potremmo catalogare Lazzari come un difensore, quindi insomma
sì, anche se è molto cresciuto, ha imparato a fare le diagonali, ha imparato a coprire, si sacrifica
però,
molto di più.
Quello è un discorso tattico.
Diciamo
cioè
che non è certamente un terzino da quattro. Ecco,
appunto, va benissimo.
Forse Mora potrebbe essere un esterno sinistro, una difesa 4, però più portato anche lui alla costruzione. Ecco, cioè, è chiaro che Mora ha maggior fisicità, quindi in copertura può essere più utile.
E qui fra Mora e Beghetto non è uguale, no?
No, perché... Beghetto spinge di più, ha più cambio passo, Mora è un giocatore più completo, ma il discorso, guarda, non è tanto tra Mora e Beghetto quanto se chi eventualmente gioca a centrocampo per Mora, ecco, questo è il discorso, perché poi Beghetto ha un mancino eccellente, Mora è un ambisinistro, nel senso che tendenzialmente mancino, però se c'è necessità di rientrare sul destro lo fa con super tranquillità e con grande qualità.
E anche un bel calcio, se non ricordo male.
Sì, infatti ti ho detto, con entrambi i piedi. Diciamo che Beghetto forse è un sinistro più pericoloso ed è più veloce. Mora è un giocatore più completo, quindi...
Sì, è la classica scelta, poco. È la classica scelta fra lo specialista e invece il giocatore multivalente, insomma.
Ecco, come ti dicevo, eccellenza... Semplice ha queste possibilità in tutti i ruoli o quasi di avere giocatori che si equivalgono, quindi li scegli e in relazione alle qualità degli avversari, cioè alla tipologia degli avversari e in relazione alle condizioni di forma. Nessuno si aspettava che domenica scorsa rimanesse fuori Castagnetti, l'ha lasciato fuori, nessuno si aspettava che giocasse Spighi nelle ultime partite, le ultime tre le ha giocate tutte e questi sono stati tra i migliori. I sostituti, forse un po' meno, diciamo, più appannato domenica scorsa Bellemo per Castagnetti, ma sfido chiunque a giocare contro, a dover organizzare il gioco di una squadra quando si trovi 11 avversari nella loro metà campo.
Ecco Alessandro, prima di salutarti, ci domandano com'è la previsione di domenica pomeriggio per quanto riguarda la nebbia.
Tranquilli, domenica pomeriggio non si prevede nebbia, si prevede foschia con visibilità attorno a un chilometro, quindi essendo lo stadio Paolo Massi in pieno centro storico, si gioca regolarmente. Avremmo avuto forse qualche problema oggi e soprattutto ieri, quindi posso dire tutto con cognizione di causa, perché ho monitorato anche pochi minuti fa le previsioni del tempo per domenica ed è già da un paio di giorni che viene data questa visibilità.
Ringraziamo Alessandro che ci ha tranquillizzato anche sul fronte meteorologico, e non è poco in questo momento, in questo periodo dell'anno.
Non torniamo sui discorsi delle decisioni della Lega Pro, di Sportube, compagnia bella, di questo calcio spessotone, perché
sì,
una follia nel nord Italia prevedere partite
così
dalle 17 in poi, sì, da metà novembre arrivare a metà febbraio.
È veramente affidarsi alla fortuna.
Stendiamo proprio un velo pietoso sopra questo, perché penso che altrimenti andremo alle lunghe.
Del resto abbiamo visto ieri sera
sia Reggio Emilia che esatto.
Cioè, non...
ecco, fai conto che la situazione di ieri era quella qui a Ferrara, cioè come Reggio Emilia e Modena, cioè in linea d'aria siamo a 50.
No, ma per dire che non è solo la Lega Pro, no, che fa questi calendari.
Sì, ma purtroppo è così, non c'è più niente da fare.
Alessandro, grazie veramente della tua disponibilità.
Buonasera a tutti, ci vediamo. Ecco, poi l'ultima cosa che ci terrei ad aggiungere, domenica si ripete questo incontro tra le due tifoserie con pranzi tra ultra e non ultra, sia in biancorosso che in biancoazzurro. Quindi ci sarà un'altra giornata di festa con, presumo, meno da quello che sappiamo, anche sfilata
sì.
di rappresentanti di tifoserie sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita.
Sì, e anche giro turistico nel centro di Ferrara. Beh, bello, insomma.
E soprattutto pranzo.
Sì. L'anno scorso siamo stati ospiti alla trattoria dell'Archibugio, storico posto che...
Quest'anno so che hanno cambiato...
Hanno cambiato. Perché l'Archibugio, lo ricordiamo, Alessandro, era il covo della spalla di Gibi Fabbri, no? Che... ricordiamo con affetto, insomma, perché secondo me è un grande personaggio. GB Fabio è un grandissimo personaggio.
Che ci ha lasciato nel giugno scorso.
Esatto. Avevamo incontrato Gambin che ci aveva detto che non stava bene Fabio.
Sì, purtroppo era... Diciamo che fino a circa un anno fa che si è goduto la vita. Poi purtroppo, come capita sempre, frattura del femore, scomparsa della moglie alla quale era molto legato.
Sì, infatti è andato giù anche psicologicamente.
Esatto.
Grazie Alessandro, grazie,
okay,
di
grazie
tutto
a voi.
E ci vediamo domenica.
Da lunedì in poi.
Ciao Alessandro, ciao. Grazie, alla prossima.
Ciao a tutti, ciao. Ci vediamo domenica.
Ringraziamo allora Alessandro Sovrani di Telestenze, che così ci ha fatto anche il punto su quello che è accaduto in settimana e su quella che potrebbe essere la possibile formazione della squadra biancoceleste. Insomma, molti dubbi a quanto pare.
Molti dubbi e tanta roba.
Chissà se è pretattica anche da parte del nostro amico di Telestenze.
No, non credo. La pretattica la fa Semplici e la fa perché... come ha fatto in qualche occasione anche Cornacchini quest'anno, la rifinitura la nasconde, il che vuol dire che qualcosa in serbo, qualcosa nel bolle, nella pentola spallina. D'altra parte, per una squadra che vuole vincere il campionato come la SPAL, non è facile quando ti hanno studiato, quando ormai, ecco, come ci raccontava Alessandro, tutte le squadre che scendono al Paolo Mazza cercano di trovare le contromisure giuste, perché quando la qualità della squadra avversaria è superiore è chiaro che ti devi affidare all'organizzazione, è chiaro che ti devi affidare a delle mosse tattiche che in qualche misura aiutino a colmare il gap che c'è dal punto di vista tecnico.
Esatto, proprio quello che dicevamo prima, che appunto a quanto pare Giovanni Cornacchini scenderà in quel di Ferrara con un centrocampo a 5, cosa totalmente inusuale per lui, proprio per cercare di, non dico limitare i danni,
mettersi
perché,
a specchio con
esatto, esattamente, proprio mettersi a specchio. E intanto abbiamo anche un messaggio da parte di Giampaolo che scrive: ho visto diverse partite interne della SPAL ed oltre a dire che è una squadra molto forte, ho visto una squadra che non ha fretta di segnare e gestire, quasi addormentando il gioco.
È quello che ci diceva anche Alessandro da Ferrara, una squadra che è abile anche con la terza linea a far girare palla e a ripartire dalle retrovie per cercare di stanare l'avversario.
Che questo poi è l'arma vincente di quelle squadre che appunto solitamente dettano legge in campo, cioè addormentare la partita a ritmi bassi e poi colpiscono al momento giusto.
Non solo, ma siccome in queste partite, questo sarà anche un altro aspetto del piano tattico di Cornacchini, i centrocampisti saranno tutti molto pressati, perché immaginiamo che se gioca Castagnetti, giocatore di qualità, giocatore centrale che ha la capacità di mettere palla negli spazi, e se lo lasci giocare a palla libera è ovvio che concedi alla SPAL di avere una qualità nel passaggio che è una precisione nel passaggio che ti può mettere in difficoltà.
Esatto.
E allora, pressati le fonti di gioco, si torna indietro e si fa giocare la terza linea.
Quindi sarà un centrocampo che avrà molto lavoro da fare domenica e naturalmente anche la difesa, quindi il centrocampo, come diciamo spesso, deve aiutare, deve fare da filtro per la difesa, quindi se gira bene lì anche la difesa è aiutata molto. E poi naturalmente ricordiamoci che quando loro hanno davanti quei due là, Cellini e Zigoni, insomma, il gioco è anche più facile.
Anche Finotto.
E anche Finotto, che è una bella sorpresa, perché...
Ad avercelo.
Ad avercelo, esatto, molto giovane, 22 anni, insomma.
Però è uno che va dentro,
Io non so, se a Ferrara se lo aspettavano l'esplosione di Finotto così, diciamo. Ma, perché dopo 15 presenze tra campionato e Coppa, 6 gol, insomma, è un bel bottino per un ragazzo giovane di soli 22 anni.
Sicuramente, ma vedi, io credo che lo aiuti giocare accanto, allenarsi giornalmente accanto a una volpe del gol come Cellini. Perché tu, l'attaccante impara i movimenti, impara a credere in certe soluzioni che magari se non vedi dal vivo non riesci neanche a provare, e soprattutto impari i movimenti, che per un attaccante sono fondamentali, perché l'attaccante costruisce il gol con il movimento, con la capacità di farsi trovare in condizioni di essere servito con la porta davanti.
Esatto, quando si dice al posto giusto, al momento giusto, sì. Esatto. Allora, 334 35 20 488 SMS, WhatsApp, se ci volete scrivere, anche via email diretta a @radiotua.it. Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti in diretta dagli studi di Radio Tua per l'ultimo contatto della settimana con Punto Biancorosso. E intanto arrivano anche domande di mercato, non so, Paolo ancora si aggira negli studi, Stefano? Non lo sai. Desaparecidos, non si sa dov'è. Va bene, se lo ritroviamo, magari anche qualche risposta su quelle domande di mercato che ci stanno arrivando, ve le diamo.
Ma Colombo all'Ancona, come leggo dal messaggio, non... Colombo, giusto?
Sì, Colombo, del Colombo, tutto cuoio.
Colombo non verrà mai ad Ancona.
E poi abbiamo anche il messaggio di Giampaolo, un altro che scrive da voci, Sansovini
non verrà mai ad Ancona.
sarebbe troppo di questi tempi,
cioè non verrà mai, quest'anno non verrà mai ancora, perché poi col calciomercato mai dire mai, magari l'estate prossima, chissà.
Giustamente lui dice, un pensierino bisogna farcelo, o lo facciamo andare in Serie D, beh, sarebbe bello magari. È un peccato, sì. E quindi andiamo con come Stefano spera,
andiamo con la pubblicità,
perfetto.
Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected. Connected. Computer New File. Assistenza e vendita di PC per montaggi video. Consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale. Soluzioni dal principiante al professionista. Accessori per internet e grafica. Computer New File. Corso Carlo Alberto 84. Info 071 28 14 097. www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci tornati nuovamente in diretta per l'ultima parte di Punto Biancorosso di questo venerdì e vi ricordo naturalmente ancora una volta i nostri contatti 334 35 20 488 sms whatsapp, email diretta @radiotua.it. Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti e Paolo Papili che si aggira misteriosamente per i nostri studi e tra poco lo avremo nuovamente al microfono per qualche aggiornamento di mercato e nel frattempo un bel tuffo all'indietro per un Amarcord insieme a Renato Bussolari. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera
a voi.
Buonasera Renato. Allora il nome di Bussolari evoca quest'ultima storica, direi storica per il tempo che è passato, vittoria dell'Ancona a Ferrara. Partita che finì 1-0 con un gol di Cavicchia.
Cavicchia, il grande bomber.
La ricorda questa partita, Bussolari?
La ricordo, sì, la ricordo, perché è stata una bellissima partita, anche loro una bellissima squadra, noi pure, eravamo nel pieno delle nostre forze, diciamo.
Sì.
È stato un campionato bellissimo e ti posso garantire che avevamo una squadra che adesso la B la poteva fare ad occhi chiusi, quei giocatori che c'erano.
Beh, era una Serie C molto competitiva, no?
Era una Serie C molto competitiva, con grossi giocatori. Grossi giocatori, una società in quel periodo, diciamo, anche seria. C'erano tutte le basi, spettatori al campo, o che si giocava in casa, 8, 10, 11 mila spettatori abbiamo fatto in quel periodo. Il Dorico, il classico era il Dorico e in quel periodo anche la Spal era formata da giocatori sia giovani che anche marpioni, capito?
Sì, vedo nella formazione della Spal gente come Cipollini in porta che poi andò all'Inter, se non ricordo male.
Andò all'Inter, era un compagno mio di camera a Firenze quando eravamo nelle giovanili.
Poi Cipollini, se non ricordo male, se non sbaglio, è diventato medico, mi pare, anche
sì.
Ecco, e anche nello staff medico dell'Inter.
Esatto.
Medico dello sport.
Grandissima persona.
Ma anche giocatori.
Se non erro, giocava anche un certo Righetti.
Sì, Righetti.
Righetti,
sì.
Pezzato.
Sì.
Ecco, la formazione ancora non c'era, però mi ricordo.
C'era Dalle Vedove in difesa, che era un altro giocatore che ha frequentato la Serie A a lungo, no? con il Varese, con Palazzese.
Ma anche da noi non è che andavamo male.
No, infatti.
Perché non so se c'era Gerardi.
Sì, c'era Gerardi, c'era
Gerardi,
Carpanesi.
Vicino,
Carpanesi.
Carpanesi. Insomma,
Fusani, Bussolari,
sì.
Carpanesi, Salvadori,
Mambrin,
Gerardi, Di Giacomo, Marchi, Cavicchia, Moriggia.
Bella squadra.
Allenatore David.
Sì, bella squadra.
Sì. E quella partita come andò?
Fu una bella battaglia, solo che noi ci avevamo il bomber Cavicchia che quando tirava veramente, ci aveva il tiro più forte del mio. quindi
ricordiamo che Bussolari è specialista delle oggi
non dei calci di rigore,
dei calci di rigore, però oggi si direbbe delle palle inattive, no? Che allora non si chiamavano così, allora si chiamavano semplicemente calci di punizione, giusto?
Calci di punizione. Calci di rigore è un'altra cosa, perché ne ho sbagliati tre in una partita sola, però comunque anche quello è un bel ricordo, dai.
Però il coraggio di andare tre volte in Piazzuola nonostante due errori alle spalle, immagino com'era, come con quale condizione di spirito.
In quella partita, ed era la partita contro il Pisa, il rigorista non ero io, era qualchedun altro che nel momento in cui
si tirava indietro,
non l'ho più trovato, era fuggito, capito? Anche a 5 minuti alla fine della partita. Però dai, sono esperienze belle. Comunque sì, io mi auguro che la nuova Ancona formata da queste brave persone, questi tifosi, che possa veramente riuscire nel loro intento, perché è una novità, però le novità possono essere sempre belle e positive, capito? Quindi mi auguro, il campionato hanno un allenatore eccezionale e questo già è la prima pietra, capito? Però è una squadra giovane, una squadra che ha voglia di fare, quindi ha tutte le carte in regola, anche per arrivare fino in fondo, capito, con questo ritmo.
Sì, tra l'altro, tornando a quella partita fu in qualche modo fatale alla Spalla, perché quell'anno la Spalla arrivò seconda a due punti dalla Massese, che andò in Serie B.
Sì,
e
sì,
la esatto. Spalla invece, anche per quei due punti persi, allora erano due i punti, per quei due punti persi in casa con l'Anconitana, rimase in Serie C.
Gli è costata.
Comunque fu una bella partita, con tanto pubblico come sempre a Ferrara, no?
Sì, Ferrara, a parte la città che è bellissima. Io sono di un posto vicino a Ferrara, tra Bologna e Ferrara, San Giovanni Persiceto, quindi...
San Giovanni in Persiceto, paese di Fabbri, no, sbaglio.
Fabbri era di Cento, era.
Vicino, Mondino Fabbri, giusto?
Sì, vicino al paese mio è nato Sarti, l'ex
portiere della Fiorentina. E dell'Inter anche.
Dell'Inter, capito? Servisi, un altro giocatore della Fiorentina, visto che
siamo Manservisi, anche alla Lazio scudettata. Visto che siamo in tema di Amarcord e visto che Bussolari ha citato Sarti, ricordiamo un particolare curioso, perché è legato a un personaggio che ha fatto anche lui molto per l'Ancona, no? Gege Di Giacomo, che era in quella squadra. Di Giacomo segnò di testa la rete con cui il Mantova, se non ricordo male, ha battuto l'Inter nell'ultima di campionato. Esatto. C'era Sarti in porta all'Inter e perse lo scudetto a vantaggio della Juve, giusto?
Esatto.
Quindi i fili poi della memoria si annodano e riemergono questi...
Esatto, io ho avuto la fortuna di giocare con Di Giacomo, sia con Di Giacomo che con Carpanesi, due persone squisite, ma sul fatto umano, hai capito?
Ricordiamo Carpanesi, Fiorentina, Roma, anche lui giocatore a lungo in Serie A, quindi quella squadra ne aveva di giocatori di qualità.
E ne aveva parecchi, ma lo stesso Marchi, il centrocampista, sì, che anche lui aveva esordito nella Fiorentina, hai capito?
Sì.
Quindi... era una squadra, diciamo, composta. Cavicchia, ragazzi, era il bomber del Padova, della Fiorentina, ha giocato, capito? I nomi c'erano, la qualità pure.
E quindi, di conseguenza, era un bel vedere quando...
Era un bel vedere, veramente. Sono ottimi ricordi.
Benissimo.
Però, come si dice, bisogna andare avanti. E adesso c'è questa squadra dell'Ancona che merita tutto il rispetto.
Oggi un po' la situazione è simile, perché anche allora l'Ancona andava bene, però la SPAL era una squadra che anche quell'anno, anche nel 69-70, ambiva al salto di categoria.
Sì. Esatto.
Fallito, come abbiamo detto, poi alla fine perché la Massese fece due punti in più, Massese, che in quell'anno fu promossa in Serie B e disputò una sola stagione di Serie B l'anno seguente e poi riscese subito, la SPAL perse il campionato con l'Ancona. Magari anche quest'anno potrebbe, magari dopo 45 quest'anno... anni, potrebbe...
Ma io penso che l'Ancona, chi sta all'opera quest'anno, ha quello stimolo in più, ha gente giovane che ha voglia di arrivare, capito? Quindi
molti
mi
giovani.
Auguro che faccia un bel trabocchetto alla spalla.
Benissimo.
Anche perché sono 4 punti, capito? 4 punti, non è poi che sono un'eternità.
Perfetto, allora noi ringraziamo Renato Bussolari per la disponibilità e per averci, insomma, ricordato i bei tempi in maglia dorica e soprattutto quel pomeriggio dove appunto l'Ancona in quel di Ferrara impattò 1-1 con un suo gol.
Io ringrazio Bussolari anche perché ci ha dato molti spunti e magari anche quelli meno giovani all'ascolto è stato un bel ricordare, no? Personaggi, fatti che si sono incrociati, ma anche per chi invece è più giovane avere questi flash su un calcio che era un calcio secondo me molto diverso da quello attuale, ma era un calcio molto più affascinante probabilmente.
Esatto. Io ringrazio voi per la telefonata, per la chiamata.
Buona serata
anche a voi.
Grazie, alla prossima.
Arrivederci.
Ci sentiamo. Ringraziamo allora Renato Bussolari e intanto noi stiamo giungendo piano piano verso il termine. Paolo.
Eccoci qua.
Allora, siamo in debito con i nostri ascoltatori per qualche news di mercato che ci stanno domandando. Allora,
Paolo, come direbbe il nostro amico Dotto, sì? In questa puntata alfa ed omega, perché ha aperto e chiude.
Chiuderemo anche tra l'altro con il
dato. Ascoltare Dotto comincia a diventare una deformazione professionale.
Una deformazione professionale, hai ragione. E poi speriamo di invitarlo prima o poi proprio in questa trasmissione per parlare di calcio con lui. Tanta storia, Emanuele Dotto. No, intanto ci informiamo a breve, ci informeremo per quello che concerne il dato della serata per quello che riguarda i biglietti, la prevendita per Ferrara. C'è tempo fino a domani, state con noi, tra poco ci collegheremo con il Caracaffè. Ma io sono tutto orecchie per ascoltare le domande, dai, vediamo se sono preparato.
Sì, allora ci chiedevano se c'è qualche voce di mercato che ti arriva che riguarda Colombo. Del tutto cuoio.
Allora, Colombo è un giocatore, diventerà presto un giocatore della Pistoiese perché ha interrotto il rapporto con la formazione nero-verde di mister Lucarelli per raggiungere un suo maestro, per raggiungere fondamentalmente la persona con cui gli ha legato di più nella turbolenta vita calcistica di Colombo, quindi raggiungerà con buone probabilità, visto che si sta già allenando ma non è possibile tesserarlo fino alla riapertura dei giochi, cioè a gennaio, il tecnico della Pistoiese Alvini, a cui nonostante i ripetuti scivoloni continua a essere data fiducia. Poi che altro?
E poi c'era questa domanda da parte di Giampaolo che diceva: c'è un certo Sansovini che se ne va dal Pescara direzione Parma, a quanto pare. Sì. Perché non portarselo in Ancona?
Allora, Sansovini è un giocatore che fa impazzire a Sfrappa, ma farebbe impazzire in queste categorie a chiunque.
Esatto.
Tant'è che già in estate c'erano stati dei rumors. Per quello che riguarda...
Scusa, Sfrappa ha detto lunedì, quando l'ho intervistato, questa squadra con Sansovini esatto. Sarebbe davanti alla SPAL.
Esatto. In settimana è stato accostato alla Maceratese, ma non credo che andrà a Macerata. È normale che il suo nome potrebbe ritornare d'attualità, a patto che le pretese economiche siano differenti da quelle percepite attualmente.
Che sono alte.
Che sono molto molto alte.
E non fanno quindi né parte dei canoni dell'attuale Ancona. Quindi.
Il Pescara cerca però con insistenza Coco della Maceratese. La Maceratese ha sparato altissimo 2 milioni di euro per arrivare a un giocatore che sta facendo bene da un po'. Pensare in questo momento che Sansovini possa essere inserito in questa trattativa è assolutamente prematuro. Invece ritengo che la destinazione Parma per tanti motivi possa essere, nel caso in cui i biancazzurri decidessero veramente di privarsi del capitano, possa davvero andare a giocare lì.
E vediamo un po'. Mastro, visto i problemi del Siena, voci fallimento ed Infantino della Cararese.
Beh, allora, a Siena non se la passano benissimo.
Hanno esonerato anche Azzori.
Hanno esonerato Azzori e hanno chiamato, incredibilmente aggiungo io, il tecnico Carboni. E non c'è una situazione economica felice, lo stesso contrariamente a quanto uno possa immaginare. Ma non credo che Mastro Nunzio ritornerà, il nome di Mastro Nunzio ritornerà in auge.
E Infantino della Cararese, ci dicono?
Infantino della Cararese è un giocatore lo stesso seguito da Sfrappa in estate, ma era vincolato al momento dei primi approcci da un contratto con la Torres, che ancora non capiva dove poi potesse andare a finire. Adesso è un giocatore della Cararese, sta rispondendo sul campo con i gol, ne ha già fatti diversi, però dietro al successo del rettangolo verde anche la Cararese ha forti problemi economici ed è un giocatore Infantino che potrebbe fare al caso dell'Ancona se appunto non risolvono le diatribe interne. A gennaio, chiaramente.
Quanti problemi, insomma, per queste società di Lega Pro, mi sembra di capire.
Ancona è una piazza che questi problemi non ce l'ha, soldi pochi, magari non tantissimi, ma comunque sicuri.
E paga soprattutto gli stipendi al momento giusto. E questo al giorno d'oggi è fondamentale. Allora, abbiamo l'ultimo ospite in linea da Car Caffè. Pronto?
Pronto? Sì. Ciao Paolo, buonasera a tutti.
Buonasera Daniele, grazie per essere con noi.
È sempre un piacere.
Allora, la prevendita, tu ci spiegherai intanto delle iniziative che ci saranno, magari perché ce ne sono state diverse in questi ultimi periodi per attirare pubblico, però adesso parliamo della trasferta di Ferrara. Mi sembra che il dato al botteghino sia ottimo, no?
Sì, siamo, te lo dico adesso ufficialmente, sui 376 biglietti venduti ad adesso.
376, quindi il dato delle 19:30, benissimo.
Esatto, che è un dato sempre in continuo in continua evoluzione, perché la gente ancora continua a venire. Comunque va bene, mi pare un dato abbastanza buono. Adesso aspettiamo il botto di domani, perché come sappiamo tutti, ormai il tifoso nostro lo aspetta sempre l'ultimo giorno.
Con l'iniziativa Porta Due Amici potrebbero essere molti di più.
Sì, ha funzionato abbastanza bene, ho fatto diversi biglietti con questa motivazione, diciamo, e parecchia gente senza tessera siamo riusciti a portarli su, insomma.
Bene.
Più siamo, meglio è.
E c'è tempo fino alle 19:30, soliti punti di riferimento per la tifoseria organizzata, ma il Car Caffè ormai è un'istituzione per il tifoso biancorosso.
Esatto, tutti vengono qui perché si trova bene, insomma, ecco.
Certo.
C'è sempre l'ospitalità per tutti, la battutina pronta.
E soprattutto regna il colore biancorosso.
Esatto, quello è inconfondibile qui dentro.
Senti, Daniele, approfittiamo della tua presenza per farci raccontare come sono andate le iniziative, proprio al fine di ritrovare la giusta sinergia con la città di Ancona, no? L'appuntamento del mercoledì, l'Ancona incontra Ancona, adesso giovedì 10 dicembre ci sarà un altro appuntamento, però facendo un excursus di tutto quello che è stato finora, come è andato?
Fino adesso ne abbiamo fatte tre e devo dire che sono state tre bellissimi pomeriggi, abbiamo passato con molta affluenza di persone, di tifosi, bambini. Adesso giovedì andiamo al Matis Caffè che ci ospita, e in collaborazione con l'oratorio della Chiesa delle Grazie cerchiamo di trascinare tutti i ragazzini che gravitano attorno all'oratorio delle Grazie. Facciamo una bella cosa, il parroco Don Franco, che ringrazio, ci ha messo anche a disposizione il campetto per fare due calci con i giocatori. Dovrebbe essere una cosa molto bella, è la prima che facciamo in collaborazione con gli oratori, non sarà neanche l'ultimo. Andremo anche a sempre che ci diano ospitalità, andremo anche a Salesiani, vogliamo provare ad andare a Posatora, in questi posti qui dove c'è una vasta affluenza di pubblico, di ragazzini, insomma, perché quello lo spirito della campagna è questo qui: portare il ragazzino a contatto col giocatore in modo tale che si innamora della squadra, noi speriamo che si innamori della squadra e venga a trovarsi allo stadio, ecco.
E questo per la città di Ancona, ma esatto. Sono previste anche altre iniziative promozionali per la provincia?
Sì, adesso cerchiamo io e Franco Lorenzini, che mi sta dando una grande mano in questa avventura, chiamiamola così, cercheremo prima di fare tutto Ancona, coprire tutti certo, i rioni certo. della città, e poi se il tempo e anche la richiesta ce lo chiede, ce l'abbiamo già in progetto, di andare perlomeno Falconara, Camerano, Castello, questi paesi qui intorno, cominciamo così, dopo con l'evolversi vedremo di ampliare anche di più, ecco.
D'accordo.
Comunque, l'iniziativa è bella,
sì.
È un po' dispendiosa da parte nostra, però la facciamo ben molto volentieri, perché è una cosa secondo me molto bella.
È una cosa semplice, carina. Che mancava ancora da tempo, io perlomeno sì. non la ricordo neanche.
Poi sai Paolo che è un progetto che io questo 2 anni che
sì.
sto studiando.
Sì, sì.
Ce l'avevamo
parlato
da diverso tempo, sì.
Avevamo parlato diffusamente.
C'è stato un po' di maretta in società, c'è stato un po' di evoluzioni, l'abbiamo un po' fatto passare col tempo. Però questo penso che sia stato comunque il tempo migliore per proporlo. Poi vedo una grande partecipazione anche del pubblico adulto. Finché vengono adulti, piccoli, sono sempre ben accetti tutti.
Grazie Daniele per l'impegno che stai mettendo tu e gli altri, continuate così. Ribadiamo allora il dato di questa sera per la trasferta di Ferrara, domenica alle 17:30 SPAL sì. Ancona. Al momento sono stati emessi 378 italiani.
Sì.
Benissimo.
Quindi anche un altro aggiornamento.
Aggiornamento, 378 italiani, ma c'è tempo appunto fino alla serata di domani.
Io spero e penso che arriveremo sicuramente sui 500. Cioè, spero proprio, almeno 500. Dai.
Benissimo. Siamo vicini, non manca molto. E come hai detto tu, conoscendo le abitudini degli anconetani, domani senz'altro.
Sì, domani ci
in molti.
Il botto, diciamolo in anconetano: il botto. Sarà domani. Ok.
Grazie, Daniele. A presto.
Prego. Ciao, Paolo. Ciao a tutti.
Buonasera.
Grazie a Daniele Quacquarini del Car Caffè per averci tenuto compagnia proprio nella parte finale di questo appuntamento di Punto Biancorosso. Sono 19:54, ma vedo che abbiamo ancora da leggere diversi messaggi. Perlomeno il Weedy Wall continua a farci conoscere i pensieri dei nostri radioascoltatori. Riprendiamo anche qualche sms. Non so se c'è. Ah sì, questo qua, San Giovanni in Persiceto, è anche il paese del giocatore NBA Belinelli. Questo per Ferdinando Vicini, che lui è un attento del basket.
È vero, San Giovanni in Persiceto. Sì.
San Giovanni in Persiceto, e poi vediamo. Giampaolo scriveva altro.
Sì, San Giovanni in Persiceto, Castello d'Argille, decima. C'è ancora la piscina San Giovanni in Persiceto. Quanti pomeriggi?
Era la domanda per Bussolari che appunto voleva chiedere.
Esatto.
Poi non so se avete già dato risposta. Mi spiegate una cosa, se da quello che ha detto Miani la B non è un obiettivo, ci mancano 14 punti per salvarci. Con questa squadra siamo terzi quarti. Cosa spendemo a fare i soldi per il mercato di gennaio, che stiamo andando alla grande? Non vi sembra soldi buttati via?
Ma allora, 14 punti mi sembrano pochi per salvarci.
Sì, intanto è questo. Poi il messaggio che ha voluto dare l'amministratore delegato dell'Ancona, Davide Miani, va in una direzione precisa. Si facevano ancora dei paragoni sui possibili interessi di pseudo personaggi interessati all'Ancona. Ci sono state diverse chiacchiere nell'ultimo periodo. Allora, lui il segnale, provandolo a interpretare, che voleva dare alla città, alla tifoseria che in quel momento era in ascolto, è molto chiaro. Cioè, io l'ho interpretata così, credo che questo fosse il pensiero di Davide Miani. Se volete raggiungere la Serie B in poco tempo, magari il pinco pallino di turno è in grado di garantirvela entro breve. Però non c'è futuro. Noi stiamo provando a fare qualcosa molto di più, perché il nostro scopo non è quello di arrivare secondi nel campionato di eccellenza. Noi vogliamo fare molto molto di più, ma seguendo un progetto. Se segui un progetto, è normale che il progetto richiede un certo tipo di pazienza.
Esatto.
Ed sì. È vero che è stata persa per la maggior parte dei nostri tifosi, dalla maggior parte dei nostri tifosi, per tutto quello che è accaduto prima. Però chi si è preso sul groppone in questo momento la gestione della società, è normale che, proprio perché è stato scottato e proprio perché sa benissimo, meglio di ogni altro, il percorso, il trascorso dell'Ancona, invoca alla piazza prudenza, dice,
la
okay,
calma,
okay,
esatto.
Noi vogliamo ottenere risultati bellissimi, ma non possiamo fare il passo più lungo della gamba e dobbiamo seguire un progetto che ci porterà lontano. Se invece preferite, no, il messaggio, la provocazione era quello, preferite qualcun altro, in questo caso si era trattato di un forestiero interessato, magari questo vi ci porta al più presto in Serie B, ma poi dopo
facciamo la fine che abbiamo fatto negli anni passati. Esatto. Diciamo che più che altro c'è la paura, tra virgolette, da parte di una buona parte, perché bisogna dirlo, di una buona parte dei tifosi biancorossi, che è quella, tra virgolette, di marcire in Lega Pro, che è quello che il nostro pubblico non vorrebbe. Beh, insomma, non lo vogliamo nessuno, quello di rimanere in Lega Pro a lungo tempo e quindi di ricalcare quello che sono i campi che la storia dell'Ancona ci ha abituato. Quindi Serie B, Serie A se si può, però magari la Serie B comunque è la nostra categoria vera,
sì,
è quella.
Sì, anche se comunque, come ha ricordato proprio lo stesso Davide Miani sulle nostre frequenze nei giorni scorsi, ha detto, quando abbiamo sbancato l'avversario in trasferta e magari il turno casalingo ci permetteva di poter piazzarci in una posizione veramente ancora più interessante di quella che già occupiamo, non c'è stato mai tutto questo trasporto. Quindi è giusto dire, per un passato che c'è stato, per un'ambizione, che la Serie B è la dimensione ideale della città di Ancona, ma poi in realtà allo stadio siamo sempre quel numero lì, ormai esatto, ci conosciamo praticamente
pochi
tutti,
intimi
pochi, e quindi piano piano anche le iniziative che sta portando avanti la società saranno molto utili per riscoprire la passione verso i colori biancorossi, e facendo fronte comune io sono sicuro che, anche se ci vorrà ancora un po', torneremo forti e compatti su categorie che speriamo di ottenere.
Sicuramente, sicuramente.
Ferdinando, ho detto qualche fesseria? No, ascoltavi, non penso che siamo sulla stessa linea.
Sì, assolutamente, anzi io dico una cosa, che bisogna essere realisti, perché poi abbiamo avuto proprio ad Ancona delle brutte esperienze. Credo che sia fondamentale fare osservare una regola, fare il passo secondo la gamba.
La gamba, chiaramente.
E poi a chi scriveva, no, nel discorso del mercato, è normale che l'Ancona farà il suo mercato, ma è altresì normale che non comprerà o non instaurerà trattative col Paris Saint-Germain per portare ad Ancona Ibrahimovic o Cavani. No. Cercherà di portare un attaccante che manca, che serve per completare il settore avanzato, con spiccate caratteristiche ma senza svenarsi.
Diciamo una cosa, il mercato di gennaio è un mercato che ha delle caratteristiche completamente differenti dal mercato estivo, cioè trattative che in estate non si concludono perché davanti c'è un intero campionato, perché i giocatori ancora pensano di poter trovare una collocazione, perché magari pensano di poter emergere nelle rispettive squadre. A gennaio invece si aprono prospettive completamente diverse, ci sono giocatori che non hanno trovato lo spazio che pensavano nella squadra di appartenenza, ci sono giocatori che vogliono rimettersi in gioco, vogliono farsi vedere e quindi preferiscono andare a giocare. Queste sono le occasioni che Sfrappa cercherà, non cercherà il calciatore, non ci possiamo pensare, non cercherà il calciatore, l'attaccante che sta segnando magari tanti gol in un'altra squadra. Difficile che si muova un attaccante che segni, cioè, o almeno difficile che si muova nelle condizioni di budget che ha l'Ancona, perché tu puoi portare via ad una squadra un calciatore che in questo momento è sulla cresta dell'onda e sta segnando tanto, ma devi pagare parecchio, e questa non è la condizione dell'Ancona. Quindi dobbiamo essere onesti. Secondo me la bravura sarà quella di cercare il calciatore che può dare all'Ancona quello che serve, ma che in questo momento non si è espresso per vari motivi, che in questa prima parte del campionato non è emerso per quelle che sono le sue qualità.
Il classico giocatore, insomma, in cerca di riscatto.
E mi diceva, sì, anche esatto, un dirigente, a proposito delle insidie del mercato di gennaio, un dirigente abituato appunto a convivere con queste dinamiche, che mi spiegava, no, un dirigente non dell'Ancona, che alla sessione invernale le squadre o si migliorano o si distruggono.
È vero.
E quindi, partendo proprio da questo, Sfrappa sicuramente sarà a piazzare i colpi necessari. Fermo restando che il DS dovrà essere bravissimo anche a fare un'altra cosa, a piazzare i giocatori che in questo momento hanno trovato poco spazio.
In esubero.
E, e ad Ancona, in questo momento nella rosa, ci sono tanti bravi ragazzi che fondamentalmente non hanno avuto mai la continuità o la possibilità per potersi esprimere. Sì, è naturale che la rosa più di tanti giocatori non può contenerli, e quindi va bene l'attaccante, ma se pensiamo a un Leo Di Ceglie, tanto per fare un esempio anche abbastanza concreto, se ne dovrà andare un centrocampista
per forza. E a proposito di, per chiudere poi, a proposito di attaccanti in cerca di riscatto, girava voce anche di Francesco Forte, ecco, che sai che ci tengo particolarmente.
Sì. Non l'abbiamo citato prima quando mi avevate fatto la domanda sugli attaccanti. Ecco, Francesco Forte in questo momento potrebbe essere davvero un obiettivo di facile raggiungimento. Perché? Perché la Cremonese, nonostante l'abilità dell'attaccante, che è molto bravo e ce ne eravamo accorti l'anno scorso con la Lucchese, sta trovando poco spazio. Il paradosso è che quando entra in campo alla fine il golletto lo fa, e spesso è stato anche decisivo. Finora 12 presenze e 3 reti, ma gol piuttosto pesanti. Si è sentito a lungo in questo periodo con Galderisi, quasi pregandolo: mister, io qui mi trovo male, se dovessi davvero accettare una proposta in Lega Pro, portami con te, ti prego. E per Galderisi si era mossa in prima persona il Padova, che veramente ha fatto più di un sondaggio. Poi alla fine ha scelto Pillon e Galderisi rimane al momento libero. Questa è una buona notizia per l'Ancona, perché quasi sicuramente Forte andrà via da Cremona. Se poi riuscirà a prendere lo Sfrappa,
speriamo,
perché speriamo. Su di lui ci sono tante altre squadre. Fermo restando che l'Inter detiene il cartellino.
Esatto, quindi. È un ottimo giocatore che la Lega Pro la conosce molto bene, nonostante ancora sia molto giovane, perché se non ero 23 o 24
classe
anni.
Classe 93.
Quindi è un giocatore che ancora ha l'età dalla sua e soprattutto ha anche l'esperienza giusta, nonostante sia molto giovane.
Gianpaolo?
Sì, il messaggio di Gianpaolo che scrive: Paolo, permettimi, però modo e modo per dire le cose. Lui ha detto palesemente che chi pensa alla B è uno stupido, eppure un'altra parola è stata detta altrettanto poco simpatica. Quello detto da Miani l'altra sera è stato molto chiaro.
Sì, io l'ho interpretata però in un'altra maniera. La parola senz'altro è stata forte, però il senso della discussione in quel momento mi era sembrata chiara. Vabbè, ma poi tra l'altro avremo modo di ospitare ancora personaggi della società, così magari torneremo sull'argomento. 20:04, siamo in chiusura, replica per chi ha perso qualche battuta. Domani alle 13:10 sul podcast potete riascoltarci fra una mezz'ora, www.radiotua.com. Noi torneremo a questo punto domenica sera con i primi collegamenti a partire dalle 17:15. Ringraziamo il nostro editore Stefano Fera per l'assistenza tecnica, e poi Cristian Camilletti, Ferdinando Vicini, insomma, non ci siamo. Siamo stati al gran completo questa
sì.
sera.
Grazie a te, grazie Paolo, a grazie buonasera a te, Ferdinando. Buonasera a tutti, buonasera a te, Stefano, e ci sentiamo naturalmente. Punto Biancorosso torna lunedì prossimo alle 18:30. Ciao a tutti.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.